Se vi ricordate, domenica scorsa Gianni ci ha brevemente, ma chiaramente penso, illustrato quelli che sono così i temi fondamentali, portanti, di quello che viene chiamato il postmodernismo, cioè il modo di pensare di adesso, possiamo dire la filosofia della nostra epoca. Ovviamente questo riguarda il mondo occidentale, perché nei paesi in cui hanno bisogno di mangiare, cioè paesi poveri in cui la gente ha bisogno di cercarsi da mangiare, non è che si preoccupa a fare tante filosofie, devono mangiare, poverini. Quindi, nel nostro mondo occidentale, in cui abbiamo tempo da perdere, siamo arrivati a questa epoca che viene chiamata postmodernismo, e modo di pensare nel quale crescono i nostri figli, i nostri giovani, e che è il loro modo di pensare, il loro modo di relazionarsi con la vita. È un modo di pensare, filosofia, che in qualche modo influenzano anche noi, nel bene e nel male, spesso però nel male. Riprendo solo alcuni temi di quello che già aveva detto Gianni, che comunque sono i temi basilari di questo postmodernismo, in cui l'unico assoluto è che non ci sono assoluti, l'unica verità è che la verità non esiste. E altra cosa molto importante, se una cosa ti fa stare bene, allora va bene. Se fare quella cosa ti fa stare bene, allora falla, è giusta. E mentre forse, per quanto riguarda il primo aspetto, del tipo che mancano assoluti, forse più o meno non abbiamo una grande influenza, non siamo molto influenzati da questa cosa, il discorso se mi fa sentire bene, allora ok, ritengo, è la realtà, guardandoci intorno, forse la cosa mi dà abbastanza ragione, che questa cosa, questa idea influenza parecchio il mondo evangelico. Si pensa, si dice che Dio è buono e quindi tutto ciò che è buono viene da Dio. Se una cosa mi fa star bene, è da Dio. Le cose che non mi fa star bene, non è da Dio. Certe frange esagerate del movimento carismatico puntano tutto su questo, sullo stare bene, sull'esperienza che mi fa stare bene, sulle emozioni, su queste cose qua, lo sappiamo benissimo. Si dice anche, beh, se Dio mi ama e vuole che io stia bene, perché devo rimanere con mio marito, con mia moglie, perché con lui non sto più bene, sto bene con l'altro e vado con l'altro. Se Dio è buono, vuole questo. Non mi sto inventando niente, sono cose che vengono dette. Quindi vediamo come, forse in casi estremi, questi modi di pensare ci influenzano. È normale, viviamo in questo mondo che pensa così, e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di fare attenzione a quello che c'entra in testa. E in questa reale mancanza di assoluti, siamo forse nella prima volta che mancano totalmente assoluti, si cerca in tutti i modi di trovare dei principi, dei concetti, dei valori universali, che tutti quanti più o meno possono accettare. Specie adesso che c'è questo grande sforzo di dialogo interreligioso per evitare le varie guerre di religione. E due punti, diciamo così, che più o meno tutti quanti sono d'accordo. L'amore, il volersi bene, e il valore della vita umana. L'amore viene visto come questo qualcosa grande, potente, impersonale, ma bello, che muove tutto. Se lo fai per amore, va bene, vogliamoci bene, eccetera, eccetera. La vita umana viene vista come il valore più sacro e intoccabile. Amore e valore della vita umana effettivamente sono concetti che troviamo anche nella Bibbia. Abbiamo un intero capitolo che parla di amore, libri interi che parlano di amore, Dio è amore, quindi insomma, il valore della vita umana, non uccidere, quindi insomma, potrebbe sembrare che con questi assoluti anche noi possiamo trovarci d'accordo. Leggiamo in Seconda Cronache, al capitolo 15, dal versetto 8 in poi. Quando Asa, il re che all'epoca regnava su Giuda, ebbe udite queste parole, non stiamo a vedere le parole per brevità, la profezia del profeta Oded, prese coraggio e fece sparire le abominazioni da tutto il paese di Giuda e di Beniamino e dalle città che aveva conquistate nella regione montuosa di Efraim e ristabilì l'altare del Signore, che era davanti al portico del Signore. Poi radunò tutto Giuda e Beniamino e quelli di Efraim, di Manasse e di Simeone, che abitavano in mezzo a loro. Infatti, molte persone di Israele erano passate dalla sua parte, vedendo che il Signore, il suo Dio, era con lui. Essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa. Quindi, praticamente, siamo di fronte ai grandi risvegli del regno di Giuda. È stato un periodo in cui prima il popolo faceva quello che voleva, abbandonato Dio, altari, su altari. Arriva questo re e rimette tutto quanto a posto. Fa pulizia e riunisce tutti quanti il popolo a Gerusalemme. E cosa fanno? In quel giorno offrirono il sacrificio al Signore, della preda che avevano portata 700 buoi e 7000 pecore. Si accordarono in un patto a cercare il Signore Dio dei loro padri con tutto il cuore e con tutta l'anima loro. E fin qua. E chiunque, aggiunge, chiunque non cercasse il Signore, Dio di Israele, doveva essere messo a morte. Grande o piccolo che fosse, uomo o donna. E qui c'è già qualcosa che mi fa pensare. Tutto questo valore della vita umana, tutti questi assoluti sull'amore e sul valore della vita umana, vengono messi in discussione, secondo me, da un Dio che dice, da un popolo che dice, cerchiamo Dio e chi non lo fa lo ammazziamo. Però forse Dio dice, no, aspetta, fermi tutti, cosa stai facendo? Andiamo avanti, vediamo cosa Dio ha detto. Si unirono per giuramento al Signore con gran voce e con acclamazione al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore. Avevano cercato il Signore con grande ardore ed egli si era lasciato trovare. E il Signore diede loro pace lungo i confini. Quindi, io leggo che Dio approva questo giuramento, questa decisione. Dio dice, bravi, fate bene, mi cercate, chi non lo fa, ammazzatelo. Dice questo. In questo passo non c'è molto spazio per questo amore così generale, per il valore della vita umana inteso come adesso, o tantomeno per la libertà religiosa. Cioè, proprio qui libertà religiosa non c'è storia. No, cioè, ognuno era libero di fare quello che voleva, solo che poi lo ammazzavano. Dio dice, c'è un solo valore assoluto, io. Una sola verità, io. Tutto il resto conta poco. Io sono l'unica religione, nel senso buono, ovviamente. Io valgo più della vita di qualsiasi uomo. Io devo essere il primo oggetto dell'amore. E io, noi, siamo chiamati a vivere queste cose e a proclamarle. Qui c'è qualcosa di più importante dell'assoluto che adesso viene visto come la vita umana. Questo passo è una chiara proclamazione, e tutta la Bibbia è una chiara proclamazione del fatto che la vita umana non è il valore più grande, c'è un altro valore più grande. Quando ho letto questo passo mi sono fermato a riflettere e dire guarda un po', cosa dice sto Dio? Ci sono valori completamente diversi, valori che sembrano buoni, che possono essere buoni in questo mondo, ma che tentano, che tutto lo scopo che hanno queste nuove idee, queste cose belle, amore, rispetto della vita eccetera eccetera, non sono uno scopo, mettere l'uomo al centro, spostare Dio. Non è vietato avere una religione, non è vietato per carità. Non siamo più all'epoca del modernismo in cui tutto deve essere razionale, per cui era stupido credere in un Dio, in qualcosa di immateriale perché non era concreto. No, credi pure quello che vuoi, ma lasciamolo da parte. L'importante sono altre cose, l'importante è che ci sia l'uomo al centro. E dobbiamo stare attenti a non caderci anche noi. Perché la Bibbia mi dice che la vita umana è sacra, ma non in quanto vita umana. Il primo comandamento di non uccidere, lo troviamo in Genesi 9, dopo il diluvio, Noè e i figli escono dall'arca, Dio dice varie cose, e più dice il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, quindi non uccidete, altrimenti, qui non vado a discutere sul fatto di ammazzare uno che ha già ucciso, quindi non uccidere, dice, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. C'è un motivo perché la vita umana è sacra, perché l'uomo è creato immagine di Dio. Io posso ammazzare un cane perché non è immagine di Dio, io non posso ammazzare un uomo perché è immagine di Dio. È Dio che dice che è il valore, Dio che dà valore alla vita in quanto tale, non perché c'è così. Ma anche Giacomo, per esempio, quando dice di usare la lingua, per esempio, dice con la lingua benediciamo il Signore e il Padre. E con questa malediciamo gli uomini che sono fatti immagine di Dio. Gli uomini non vanno maledetti perché? Perché un uomo no, perché è fatto a immagine di Dio. Ovviamente la vita umana è importante. Ma cosa la rende importante? Non è la vita umana in se stessa, è Dio. Perché l'uomo è creato a immagine di Dio. E questo è un totale cambiamento di modi di pensare. Dio al centro. Non l'uomo al centro. Ma anche sull'amore Dio dice la stessa cosa. Prima Giovanni 4,19. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Senza Dio non c'è amore. Se Dio non ci avesse amati, non saremmo in grado di amare. C'è un surrogato, qualcosa che gli assomiglia. Ma non è per niente amore. L'affermazione in cui Dio approva la decisione di uccidere coloro che non seguono Dio, non ci deve lasciare così sconvolti. o dire, beh, quello è il Vecchio Testamento. Come se nel Vecchio Testamento Dio fosse cattivo, poi è successo qualcosa, ha cambiato idea. No, Dio è lo stesso. Non è cambiato. Non è che nel Vecchio Testamento Dio era di cattivo umore, poi non so cosa è successo, ho detto, beh. Perché nel Nuovo Testamento leggiamo negli Atti di Anania e Saffira che volevano prendersi gioco di Dio e Dio li ha uccisi. E io mi domando, che diritto aveva Dio di uccidere due che si ritenevano suoi figli, che forse erano, non lo so io. Che diritto aveva di farlo, solo perché gli hanno detto una bugia? Tutti i diritti che voleva, tutti. Lui è Dio. Dio li ha uccisi per dire, ragazzi, non mi prendete in giro, Dio è lo stesso di a tempo di Asa, il suo messaggio è lo stesso, o mi cercate o morite. Noi, vivendo in questo, in un periodo in cui l'umanesimo, Roma è al centro, diamo tanta importanza alla vita sulla terra, ed è giusto. Ma c'è qualcosa di più importante dopo. Il fatto che Dio non dica più di uccidere le persone che non lo seguono, non cambia poi tanto. Perché comunque dopo chi non lo segue, dopo che è morto, ha un'eternità davanti. Semplicemente si abbrevia, si allunga il tempo prima di avere l'eternità davanti, lontano da Dio. E questo è il valore. Dio dice, anche se effettivamente non c'è più la morte fisica, va bene. Poi dico, chi non mi segue muore, punto. O prima o dopo arriverà davanti a me, le cose andranno messe a posto. Una volta è successo, la settimana scorsa, che in un paese vicino a Ivrea sono morti due ragazzi giovani di pochi più di 20 anni, e una ragazza, una signora di 90 anni, no? E si diceva, ma anch'io giustamente dice, vabbè, finché vai in una funerale di una persona di 90 anni, vabbè, ha fatto la sua vita, uno di 20-25 anni, aveva tutta quanta la vita davanti, giusto, ma in tutti e tre, questi tutti quanti, avevano poi l'eternità davanti, senza Dio. E io mi devo fermare a riflettere su queste cose, non dire, vabbè, la vecchietta ha fatto la sua vita, fine, ok, ha fatto la sua vita, ma dopo cosa c'è? È tragico con lo stesso. È tragico che muoia uno di 25 anni, è tragico che muoia uno di 90, se entrambi muoiono senza Dio. Perché questo deve essere l'assoluto. Jonathan Edwards è stato testimone di un grande risveglio negli Stati Uniti, nel nord-est degli Stati Uniti, secolo scorso, no, ormai, nel 1800, nel più secolo, due secoli fa. E raccontava, scrive, raccontando cosa succedeva, no? E succedeva in queste riunioni, che lui o altri predicavano, la gente si buttava per terra, piangeva, tremava. Ma non perché chissà cosa succedeva, perché si rendevano conto che avevano peccato davanti a Dio. Si rendevano conto di cos'era la tragicità della situazione. Non piangevano chissà per quale motivo, piangevano perché si rendevano conto che meritavano di essere vissuti da Dio. È chiaro che poi da questo situazioni disperate in cui si trovavano, c'era poi ovviamente la gioia della redenzione, della salvezza in Cristo, il fatto che Gesù avesse pagato. Però tutto passava dal fatto di dire, guarda, Dio è santo, io no. Cosa ho combinato? Che disastro ho combinato? Ho offeso un Dio così grande? E lui ha il diritto di fare quello che... di eliminarmi. Poi arriva la grazia, immeritata, che dice, ok, Dio dice, ok, ci penso io ti posso distruggere, hai ragione, ma Cristo ha pagato al posto tuo. E cambia tutto se noi rimettiamo Dio al centro. Cambia tutto veramente. Cambia anche come parliamo di Dio agli altri. Perché spesso quando parlo di Dio dico, credere in Dio dà senso alla tua vita oggi. È vero. È vero ovviamente, non dico che non è vero, ma non è la cosa più importante. Tu devi credere in Dio non perché la tua vita abbia senso oggi, tu devi credere in Dio perché sennò vai all'inferno, fine. E questo è il messaggio del Vangelo. Che se non credi in Dio, Dio ha il diritto di uccidere, di distruggerti per l'eternità, appunto. Distruggerti, no, magari, di mandarti forse l'eternità lontano da Lui. E di nuovo, perché a volte mi sono fermato a riflettere, perché a volte metto accento su questa vita, a dire, ok, convertiti così la tua vita qua ha un senso? Perché purtroppo anch'io, se non faccio attenzione, anche noi siamo influenzati da questo modo che dice, ok, la vita qua è la cosa più importante. No, non è la cosa più importante. Un esempio estremo, ovviamente, no? Ma ai tempi dell'Inquisizione, da caccia alle streghe, in Inghilterra, prendevano una persona condannata ad essere una strega, o uno stregone, e lo mettevano sott'acqua, una mezz'oretta. Se sopravviveva era una strega, e lo bruciavano. Se no, non era più una strega, era innocente. Ok, è una cosa tragica e brutta, però il principio era questo. Se tu non sei una strega e muori, vai in paradiso, fine, dov'è il problema? Ovviamente non possiamo, cioè, prendiamo il principio. Era un mondo in cui, vabbè, tutto ingiustizia, ovviamente. Ma il centro non era l'uomo. L'idea di base è che il centro non c'era l'uomo. Cioè, ok, se sei innocente, fine, vai in paradiso. Qual è il problema? Non è che se dobbiamo ammazzare chiunque, che se sei innocente vai in paradiso, però è il principio che conta, è quello che volevo dire. E come spesso dico e mi dico, dobbiamo controllare, assicurarmi, quali sono gli assoluti su cui si basa il mio pensiero, il mio modo di interpretare la vita. Seguire Dio, servirlo, è l'unica cosa che può fare una creatura. E Cristo è venuto sulla terra per fare questo, non per altro. Infatti Paolo dice ai Tessalonicesi che noi ci siamo convertiti dagli idoli per servire Dio. Perché? Perché l'uomo può solo servire Dio, non può fare nient'altro. A meno che non sia avere una vita che non serva a niente. È un assoluto, dice, ok, Dio dice, tu creatura puoi solo vivere se mi servi, fine. Nel libro di Giobbe è un altro esempio in cui Dio viene messo al centro e l'uomo da parte, al suo posto. Giobbe sappiamo, no? Insomma, che è successo, gli sono morti i figli, ha ammazzato tutte quante le cose che avevano, poi ha avuto la malattia che, non so, forse qualcuno l'ha studiato, non so, per quanto tempo non so gli sia durata, arrivano gli amici per di più a peggiorare la situazione, comunque lui si arrabbia con Dio, dice non è giusto, io non mi merito questo, sono giusto, tu non mi devi trattare così perché non ho fatto niente di male. Alla fine del libro Dio parla a Giobbe e non si giustifica. Non è che dice, guarda, scusa, ma è venuto Satana, mi ha detto sta cosa qua, che tu mi servi perché ti do delle benedizioni, devo fargli vedere che non era vero, porta pazienza, insomma, era un gioco fra pezzi grossi e tu sei una pedina. Però non ti preoccupare, Giobbe, adesso poi ti ricompenso io. No, Dio non si giustifica con Giobbe. Dio dice a Giobbe, ma chi ti credi di essere? E se leggete Giobbe, quando Dio risponde, non dice poi tanto, dice, guardati in giro cosa io ho fatto, la creazione, e guarda chi sei tu. E poi tira le tue conclusioni se tu hai diritti di lamentarti contro di me. Però poi alla fine il libro finisce bene, si può dire Giobbe finisce bene, e infatti possiamo capire che Dio ha lasciato che Giobbe facesse quello, cioè che Satana facesse quello che ha fatto a Giobbe, per fargli del bene. Infatti alla fine del libro leggiamo Giobbe 42:12, il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe, più dei primi, gli ultimi anni sono 140, quindi non è che... Ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figli, che chiamò Colomba, Cassia e Corustibia. Beh, sui nomi possiamo discutere, però. Dice, ok, allora Dio cosa ha fatto? Ha fatto passare Giobbe per tutte queste cose brutte, per dargli il doppio di quello che aveva prima. È questo che voleva Dio? Alcuni potrebbero dire di sì, ma non è questo lo scopo di Dio. Lo scopo di Dio era un altro, che secondo me dà più fastidio forse. Perché inizio il capitolo 42, l'ultimo capitolo del libro di Giobbe. Allora Giobbe rispose al Signore e disse, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il suo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e non le conosco. Ti prego, ascoltami, io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Dio voleva che Giobbe arrivasse a questo punto, a dire, io non valgo niente. Tu hai il diritto di fare, io non ero giusto, io non posso accampare nessun diritto davanti a te. E ci piace un Dio che fa queste cose. Parliamoci chiaro. Un Dio che prende Giobbe, gli toglie tutto quello, lo lascia che Satana gli tolga tutto quello che ha, lo lascia nella malattia per un sacco di tempo, gli manda degli amici, begli amici pure, che gli dicono guarda sei un disgraziato assassino, più o meno il concetto era quello, semplicemente perché lui arrivasse a dire Dio, tu hai ragione e io ho torto. Non è un Dio un po' arrogante, un po' prepotente questo? C'è un Dio che ti fa passare tutte queste cose per dirti, per far passare a Giobbe tutte queste cose perché poi Giobbe arrivasse a dire io non valgo niente davanti a te. Una signora che ha frequentato per qualche tempo la nostra chiesa, dopo un po' se ne esce con la frase: ma questo Dio è proprio arrogante, non lo voglio come Dio. E aveva ragione. Aveva perfettamente ragione, perché lei era al centro del suo universo. Se io sono al centro del mio universo, se l'uomo è al centro dell'universo, allora questo Dio non mi sta bene. Un Dio che mi fa soffrire per farmi capire che lui è più importante di me. Non mi sta bene. Ma se Dio è al centro, allora io posso capire, aspetta un attimo. Forse il bene massimo per Giobbe era vivere il resto della sua vita con l'idea chiara di chi era Dio e di chi era lui. Ok, poi Dio gli ha dato buoi, cammelli, figli, figlie, tutto quello che gli ha dato, un sacco di soldi, non importa. Ma lo scopo primo di Dio era far capire a Giobbe che non aveva nessun diritto da campare, che Dio doveva, era in dovere di benedirlo. Questo è stato bene di Giobbe, e questo è il bene. Dio è il bene ultimo dell'uomo, anche il bene primo, in tutti i sensi, in su, e questo è l'assoluto. E se questa è la verità con cui io leggo il mondo, leggo la vita, allora tante cose le capisco, anche della Bibbia, le accetto. Anche se, vabbè, a volte non è così facile. Perché noi sappiamo che Dio è santo, quindi sappiamo che non sbaglia e che è giusto. Però purtroppo, molto spesso, mi sono trovato a parlare anche con dei fratelli, di brave persone, per carità, parlando così, non è che lo sto a giudicare, però qualcuno mi dice, a volte è normale per noi dire che Dio è giusto e quindi deve fare quello che secondo me è giusto. No. Dio è giusto. Quello che fa è giusto. Punto. Se poi quello che lui fa, che è giusto, io lo ritrovo e lo ritengo giusto, semplicemente perché per grazia sua, il mio modo di capire la giustizia si sta avvicinando al suo. Sono discorsi estremisti. Sono discorsi assoluti, ma sono discorsi di Dio. Il concetto di giustizia che conta non è il mio, quello di Dio. Come può fare Dio queste cose? Ma non, che non è giusto. No, non è giusto. Dio è giusto, punto, fine. Perché quando Ebrei mi dice ho la fede e certezza di cose che ci sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono, e io non, in questa cosa qua non vedo che Dio è giusto, non importa, Dio è lo stesso. Questa è fede. Io non lo vedo in questo momento, ma sono certo che Dio è giusto, che Dio è santo, che Dio le fa le cose giuste. Bene. Poi Isaia ci dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, i miei pensieri sono molto oltre i vostri, quindi è chiaro. Che Dio dice, ok, non provate a... Dio ci dice, non provate a capirmi, a giudicarmi. Sono troppo in là. Non potete voi con la vostra piccola mente capire quello che dico, quello inglobarmi. Dio ci dice, io sono santo, sono giusto, punto e basta. Accettalo e vivi queste cose. E io mi sono trovato veramente di fronte a queste cose, a cercare di ridefinire i miei assoluti, a rivederli di nuovo, perché comunque... Intorno a me, come abbiamo detto all'inizio, ci sono queste idee diverse che vanno prese, filtrate, accettate o meno, ma filtrate in base a quello che dice Dio e che dice Lui, io sono il centro. Il mondo, giustamente, perché non può fare altro, mette l'uomo al centro. Ovvio, non può fare altro, è solo quello. Noi dobbiamo cercare di mantenere Dio al centro. Facciamo attenzione di non accettare, molto spesso inconsciamente, questo modo di pensare, questi assoluti. Ricordiamoci che il bene assoluto per l'uomo è conoscere Dio. Non vivere bene, ma conoscere Dio. Ricordiamoci che Dio è giusto in tutto quello che fa. E anche se non capiamo, agisce sempre con amore. Facciamo attenzione a non farci condizionare da pensiero umanistico che ci fa in qualche modo trasalire, star male di fronte a fatti come Giobbe o anche Anania e Saffira. Ripeto, in questo è la fede, credere che Dio è buono e che Dio fa tutto giusto anche quando io non riesco a capirlo. Perché se trovo difficile accettare questi passi, accettare che Dio possa uccidere Anania e Saffira perché gli hanno detto una bugia, che possa accettare un popolo che uccide chi non onora Dio, se trovo difficile, non voglio accettare questi, dico no, non sono più così le cose. Forse dobbiamo c'è qualcosa che non va e dobbiamo imparare. Devo imparare che non devo giudicare ciò che Dio fa in base a ciò che io credo giusto e buono, ma devo giudicare ciò che io faccio in base a ciò che Dio ritiene giusto e buono. Non sono io a giudicare Dio, ma Dio che giudica me. E lui il metodo di misura, l'assoluto. E queste cose valgono sia per le cose grandi della vita, appunto, la filosofia di vita, il nostro modo di pensare, vale sia appunto per, come ho detto fino adesso, per quelle cose che, per come vedo il mondo, per come vedo la vita, per come vedo le cose, ma valgono anche nella mia vita quotidiana, in come presento Dio. Non lo posso presentare come una cosa bella che mi fa star bene qua, anche se è vero, è verissimo ed è assolutamente vero. Ma Dio lo presento come colui che mi ha creato e che è giusto che io serva e che l'unico modo che posso farlo è Cristo. Anche come vivo io. Perché è facile metterci al centro noi stessi, è facile, siamo fatti per quello, cioè Satana vuole solo questo da noi. Perché se io sono al centro della mia vita, allora Dio lo metto da parte. E io posso essere al centro, io posso controllare se io sono al centro, anche soltanto dal punto di vista da come penso, da come valuto le cose, da come valuto Dio. E se Dio si sposta dal centro, tanto poco che sia, è sempre da rimettere al suo posto. Per tanti motivi, che forse non è anche il caso di stare qui a sottolineare. La nostra vita deve vivere intorno, il nostro universo deve girare intorno a Dio. E molto spesso noi siamo spostati a far girare il mondo intorno a noi, ma è normale. Perché tutti fanno così. Ecco perché dobbiamo fermarci e dire, ok, un attimo, chi è al centro della mia vita? Chi è il centro del mio universo? Io o Dio? C'è quella di in più che fa la differenza. Tanta anche. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringrazio perché tu, in questa epoca in cui non ci sono assoluti, ti proponi ancora come l'unico assoluto e come il bene assoluto, mio e nostro. Signore, grazie perché tu hai il diritto di fare ogni cosa e grazie perché tu hai usato questo tuo diritto, questo tuo potere per fornirmi una via di venire a te, per fornirmi in Cristo. Tu potevi distruggermi perché non merito niente, ma grazie perché in Cristo abbiamo la grazia e la salvezza. Ti prego di aiutarmi, di aiutarci a rimetterti ogni giorno al centro, di vivere con te come centro e come colui che manovra la nostra vita, ma soprattutto il nostro modo di pensare, di vedere quello che c'è intorno. E ti prego anche di aiutarmi, aiutarci a proclamarti in questo modo, come l'unico che non solo dà senso alla vita, ma come l'unico che dà senso all'eternità, che ci può salvare per l'eternità. Amen.